E se qualcuno non fosse schiacciato dai sensi di colpa e quindi patologicamente desideroso di un perdono, ma fosse l'uomo di oggi indifferente, menefreghista, neghittoso, come si apre un discorso? Che Dio ti perdona, che si manifesta la giustizia di Dio su di te, ma a me veramente io sto bene così. Questo è un tema molto importante per capire l'approccio alla vita religiosa, cioè qual è la molla che spinge non noi nati in sacrestia e cresciuti in presbiterio, ma l'italiano medio cialtrone di oggi soprattutto. Magari il giovane ha una riscoperta della fede. Questa è la grande domanda. Che cosa c'è sotto? Sicuramente rivolgendosi a un uditorio giudeo-cristiano e quindi molto preso dal senso di una presunzione morale che relega Dio al ruolo di ausiliario, perché tanto la salvezza me la merito da solo. È chiaro che Paolo fa questa distruzione di ogni vanto legato alla legge o alla circoncisione. Ma fondamentalmente, però, una volta che ha ribadito il concetto che la via di accesso è la fede, la fede, la fede, indipendentemente da qualunque tipo di merito o di condizione, ci deve pur dire la fede in che cosa? Qual è questo quid, questo spettacolo? Qual è questo scenario che non patologicamente schiacciato dal senso di colpa, me, persona normale, che se la spassa nella vita, che non ha problemi, che non ha turbamenti, qual è lo scenario che può colpirmi, attirarmi, motivarmi, magari addirittura incantarmi? Qual è questa motivazione? Non è certamente il perdono dei peccati, ma è, e lo vedremo in maniera estremamente esplicita qui, la rivelazione dell'amore. La rivelazione dell'amore. Cioè, l'italiano medio godereccio, peccatore, edonista, indifferente, non è colpito dal fatto tu sei un peccatore, io ti perdono. Guarda, non me ne frega niente se sei perdonato. Non c'ho lo psicologo, le rare volte che ne ho bisogno, ma ne faccio a meno. No, no, sappi che per te c'è un'attenzione particolare di chi ha gratis, senza che tu gliel'abbia chiesto. Quando tu eri ancora un peccatore, un empio, un disgraziato, ti ha voluto offrire una straordinaria prova di interesse, ti ha fatto una dichiarazione. Ti si è proposto con il suo metodo di dedizione e con il suo merito di contenuti soprannaturali per trasformarti la vita. Ah, come sarebbe a dire? Quindi non basta dire per te c'è perdono, ma per te c'è grazia. Per te c'è gratis a disposizione un tesoro. Ti interessa? Questa è la chiave. Qual è la chiave di accesso che può accendere nell'uomo un interesse per la religione? La bellezza del volto di Dio e lo spettacolo del cuore del Figlio. Questo è il tema di questo contesto. lo abbiamo fatto, lo rifaremo. Io ho pensato di farlo lasciando i commenti dotti e lavorando sul testo greco direttamente, per tirare fuori tutte le ricchezze che ci sono. Alcune cose le abbiamo già viste. Giustificati dunque dalla fede, abbiamo pace nei confronti di Dio, laddove pace non è il contrario di angoscia, ma il contrario di ira. L'ira di Dio non è l'incavolatura divina, ma è l'oggettiva distanza fra il peccatore e il giusto, fra Dio e l'uomo. Quindi eravamo sotto l'ira, ora siamo arrivati alla pace. Eravamo cioè alla distanza, ora siamo alla comunione. Per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. È la prima volta nella lettera ai Romani che richiede la parola Signore, che non è una parola di inchino, ma di divinizzazione. Il risorto, il crocifisso risorto, per mezzo del quale abbiamo ricevuto e continuamente riceviamo l'accesso nella fede a questo beneficio. Abbiamo ricevuto attraverso di Lui di accedere a questo beneficio. Qual è il beneficio? Una nuova relazione con Dio. Una nuova relazione nel segno della comunione e non dell'ira. Questa grazia, abbiamo avuto l'accesso nella fede a questa grazia, cioè a questa condizione non meritata, perché l'uomo è l'uomo, Dio è Dio. Il salto non è dovuto, non è dovuto. Da sottufficiali a ufficiali non si passa. Il maresciallo diventa capitano a certe condizioni dopo un certo tempo e non automaticamente. Non è una pretesa, non si passa. Abbiamo avuto l'accesso a questo beneficio inatteso nel quale siamo piantati, nel quale siamo radicati e ci vantiamo. Ritorna la parola vantarsi, Vantarsi vuol dire abbiamo le buone ragioni per vivere. Vantarsi vuol dire abbiamo trovato ciò che ci serviva. Non siamo più esposti ma piantati e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Ecco dove dicevamo il passato, la giustificazione, il battesimo, il presente, la pace con Dio, il futuro, la speranza della gloria di Dio. Gloria di Dio è un'espressione molto ricca nella Bibbia e polivalente. Riassumendola in una semplice espressione, direi è partecipi del progetto di Dio di dare salvezza. La gloria di Dio non è l'esibizione delle sue bravure, ma è il mostrare la sua volontà di salvare. La gloria di Dio è il vanto di Dio, è l'espressione della sua ragione d'essere, come la giustizia. Sono parole molto simili, cioè Dio è ricchezza donum, bonum effusivum sui, bonum effusivum sui, un bene che aspetta di diffondersi, si chiami giustizia, ovvero trasmetta coerentemente con la sua natura la sua ricchezza, si chiami gloria, ovvero ti faccia partecipe, la gloria che tu hai dato a me, io l'ho dato a loro, dice Giovanni, partecipe della sua volontà di salvezza, nella speranza della gloria, perché la gloria sarà qualcosa che ci aspetta nel futuro. Non solo, ma questa speranza non è semplicemente un'illusione, perché la nostra certezza, il nostro vanto, ritorna di nuovo la parola vanto, caucometa, al versetto 3, la parola vanto significa abbiamo buone ragioni per non temere il futuro. Ci vantiamo, talmente siamo solidi nel non temere il futuro. Temere il futuro vuol dire che sarà della mia vita, dove andremo a finire, che succede, quale sicurezza mi date. Ma ci vantiamo, cioè troviamo ragione di sicurezza anche nelle tribolazioni. La parola tribolazioni, triplis, nel Nuovo Testamento è fondamentalmente riferita alle sofferenze che abbiamo da affrontare per la fede, ma può anche essere riferita alla lotta di una vita dove non vedi il senso e dove non vedi la prospettiva. La tripsis, la tribolazione, è le prove della vita di cui non vedi il senso, ma perché deve essere così dura? Perché deve essere così frustrante? Anche in queste noi abbiamo motivo di vantarci, ben sapendo che la tribolazione ti aiuta a essere perseverante, resistente. Lo possiamo dire resiliente, almeno l'abbiamo detto anche qui, anche noi, resiliente. Ipomone vuol dire quello che sta sotto e che regge, e la resilienza, la perseveranza ci produce la credibilità, ci passa al vaglio, ci manifesta stabili, ci dà la stabilità, e la stabilità fonda la speranza. Ma chi vive sperato, non disperato, muore. È illuso? No. La speranza non fa vergognare. La speranza non delude, traduce. La speranza non fa vergognare. Non dovrai vergognarti. Chiedo scusa. Mi chiama Salvatore Piccirillo, che io amo, ma ora no. In questo momento proprio no. Era qui fino alle 11 di sera, con dei vecchi scout. Allora, quindi capito, la speranza non fa vergogna, non passi da scemo investendo sulla speranza, perché sei passato dalla tribolazione alla perseveranza, alla solidità, ma soprattutto perché il pegno della speranza è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. Il fondamento della speranza è sul contenitore di una solidità, di una stabilità, di una maturità formata. Il fondamento della speranza è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Riversato è il verbo dell'Eucaristia, il sangue versato. Riversato è ciò che è abbondante e viene in abbondanza trascinato, non sulle nostre teste. In genere questo verbo è costruito trascinare con un avverbio in greco epi, che vuol dire sopra, come se ci fosse una fontana sui tetti di alcuni palazzi e da questa fontana venisse l'acqua e l'acqua scivola sui tetti, arriva alle grondaie e va in terra. No, qui lo Spirito non è rivestato sui tetti o sulle teste, ma nei nostri cuori. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato dato. Nel momento che tu ricevi lo Spirito, la parola che ti illumina, il battesimo, l'Eucaristia, la Cresima, nel momento che tu ricevi lo Spirito, hai l'amore di Dio fatto persona presente dentro di te. Lo vedi come siamo passati da un linguaggio forense a un linguaggio relazionale affettivo. Giustificati, giustificati, giustificati. Ora è amati, cercati, affogati nell'amore. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, dentro, scoperchiati i tetti, entrato dentro, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ma l'amore di Dio, se mi parli di Spirito, mi puoi parlare di una parola? Cos'è lo Spirito? Io mica lo sento, lo Spirito. No, non lo senti. Ma quello che sto per dirti lo vedi. Infatti, quando noi eravamo ancora deboli, incapaci, insufficienti, inadeguati, Cristo, nel tempo opportuno, nella pienezza del tempo, per gli empi è morto. Cristo è morto per i deboli, Cristo è morto per gli empi. Cosa vuol dire morto per? Cosa vuol dire? Teniamo la domanda in sospeso e andiamo avanti. A stento, infatti, qualcuno potrebbe morire per un giusto. Ma per noi ma per un giusto forse qualcuno lo potrebbe fare. Qualcuno potrebbe forse essere capace di dare la vita, di morire per un buono. Synaesthesin, invece, dimostra, espone il suo amore verso di noi, Dio Padre, o Theos, questo gioco trinitario. C'è uno spirito che è dato, un Cristo che muore, un Padre che ama, esprime, synaesthesin, squaderna il suo amore verso di noi, il Dio, o Theos, il Padre Eterno, nel fatto che quando ancora eravamo peccatori, prima eravamo astenes, deboli, poi asebes, empi, ora amartoloi, peccatori, Cristo è morto per noi. La morte di Cristo è il segno dell'amore di Dio. Dimostra il suo amore verso di noi. Dio ha un posto solennissimo questa parola nel testo greco. O Theos, quando ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Questa è una frase molto importante. È una frase prediletta da San Paolo. Cosa vuol dire è morto per noi? È morto in che senso la sua morte ci giova? La domanda è delicata. Sembra banale, ma è delicata. Perché c'è in gioco la sofferenza, il dolore. Perché, come ha fatto a salvarci morendo? Mostrando l'amore del Padre. E come l'ha mostrato l'amore del Padre? Quali sono state le conseguenze nella fede per accedere a questa grazia? Credere all'amore. Credere all'amore. Il salvarci di Cristo è un'operazione che va contro il sospetto e la menzogna di essere soli, creati e buttati là, gettati nella vita, in questo mondo e in questa storia, e costretti ad arrangiarsi. Il cielo, le stelle sono fredde, il cielo è buio, l'orizzonte è chiuso. Cosa c'è per me? Per me c'è la manifestazione di un amore, perché non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Per me c'è qualcuno che, senza che io gliel'abbia chiesto, senza che io lo meriti, qualcuno esponendosi al rischio di dire: ma chi te l'ha chiesto? Ma che vuoi da me? Come dicono i genitori ai figli: ma chi te l'ha chiesto di farmi nascere? Lui è morto per noi. non per tapparci la bocca, ma per farcela aprire allo stupore. È un accumulo, capite? Ormai la strada è come una valanga che discende a valle travolgendo tutto nel segno di questo atteggiamento. La speranza non fa vergognare, perché noi siamo amati. Noi siamo amati. La morte del Messia, la morte del Messia, e Cristo è Messia, In questi tempi primitivi, Gesù, Cristo, Signore e Figlio di Dio, non sono per niente sinonimi, anche se in qualche modo si dicono tutti della stessa persona. Quando io dico Cristo morì per noi, dico il Messia morì per noi. E in che senso la sua morte è stato un evento favorevole? Mi ha aperto gli occhi sulle vere intenzioni del cuore di Dio. Cosa c'ha Dio nel cuore? Chi ha dato il via a questa terribile operazione con miliardi di morti, fiumi di sangue dall'inizio del mondo, solitudine, violenza, ingiustizia, assurdità, angoscia, suicidi, tutto? Chi ha dato il via a tutta questa operazione? Lo ha dato portando la sua creazione a compimento non il settimo giorno, ma l'ottavo. La creazione non si è compiuta il settimo giorno, quando Dio si riposò da ogni cosa che aveva fatto, perché a niente ci sarebbe giovato essere nati se non fossimo stati redenti, cioè sarebbe rimasto un mistero, perché Dio ha rizzato tutto questo macello e ci ha lasciato nei guai. No, signori, al tempo giusto, quando è arrivato il momento giusto, l'abbiamo sentito, il Kairos, lui per gli empi, per i deboli, per i perdenti, per tutti, è morto. E il regista di questa operazione è stato il Dio Padre. Il segreto mistero della vita è l'amore di Dio che si è manifestato nel coinvolgimento di Cristo fino all'effusione del sangue.
Perché Paolo dice quando eravamo? È come se fosse, adesso siamo giustificati con la morte di Cristo.
Quindi ora, almeno ora, un po' di puzzo di santo si sa. Allora eravamo solo puzzo di peccato. Ora non siamo più, con buona pace dei nostri fratelli della Filibusta, né peccatori né empi, noi siamo giustificati. Giustificati dunque, ha cominciato così l'inno, in levare, non in battere. Giustificati. Però quando noi eravamo in queste condizioni, cioè dove sta il segreto? Non è un peccato perdonato semplicemente, è la manifestazione di un disegno, di un progetto che nella croce del Figlio raggiunge la sua pienezza. In questo mondo così inguaiato, Dio ti dimostra il suo amore e la sua vicinanza con il linguaggio più comprensibile, che ti fa vedere di un Dio, se Dio è così, dirà all'ottavo capitolo, dirà, se non ha risparmiato il proprio Figlio, figurati il resto.
E che noi abbiamo la concezione del tempo, non cronologica. Dio è tutto un progetto dall'inizio fino.
È un modo di parlare il nostro.
E noi invece dividiamo ancora il tempo prima, poi Cristo, la pienezza dei tempi, poi dopo Cristo. È un po' difficile per noi umani, insomma.
Beh, per fortuna noi abbiamo il tempo come misura della nostra vita, di là, dalla teoria della relatività in poi, noi arriviamo in paradiso e ci si capisce più nulla. Però noi stiamo fermi qui, con questa affermazione centralissima nel messaggio di Paolo. Dicevamo ieri sera con gli amici, la pienezza dei tempi è quando l'uomo è stato fornito di tutti i dentini per mangiare il pane e di tutte le letterine per fare l'alfabeto e la grammatica della vita e della verità, e possiamo dire di tutti gli strumenti per interpretare quello che succedeva. Quindi la pienezza dei tempi ha a che vedere con la storia della salvezza.
E questo è avvenuto già, no?
Certo.
Cristo è morto, è risorto. Però è un po' difficile entrare in questo, nel senso che già loro, già al tempo di Paolo, dicevano che tra poco sarebbe venuto, no?
Ma credo non c'entra niente. No, no, loro semplicemente dicevano che il segreto davanti alla persona che cerca motivi di vanto, cioè di dare consistenza alla sua voglia di superare l'angoscia e di essere felice, e c'ha una speranza. Bravo scemo, chi visse sperando, disperato muore, no? La speranza non delude, perché Dio mi ha dato il suo amore attraverso lo Spirito. Ma lo Spirito è il dono del Cristo crocifisso e risorto, che a sua volta è l'inviato del Padre a far vedere visibilmente i progetti invisibili che lui ha dentro. Questa centralità di Oteos, Dio, che dà una ragione unitaria, il Padre, dà una ragione unitaria nel segno di una volontà di dono e di incontro, di agape, di comunicazione di sé che ti trasforma in lui. È la chiave, cioè la chiave. Solo l'amore è credibile, diceva von Balthasar, Liebe ist nur glaubhaft, solo l'amore è credibile, cioè io mi fido quando vedo che tu mi perdoni, che tu doni la vita per me, che tu ti sei compromesso. E lui qui ovviamente riassume quello che, quando sarà scritto il Vangelo, queste cose bisognerà dispiegarle. E allora verrà il figlio dell'uomo che va a Gerusalemme nei sinottici, e allora verrà il Cristo di Giovanni, la verità è la manifestazione del progetto del Padre di farci tutti figli del Figlio. Qui è tutto riassunto il Vangelo, perché ci siamo detti che quando queste cose sono scritte in Vangelo non esisteva. Non esisteva. Prima sono state scritte queste cose, poi il Vangelo. Il Vangelo serve a dare una pedagogia catechetica, educativa, morale a una Chiesa che ha bisogno di veder dispiegarsi un po' di più la rivelazione dell'amore di Dio in Cristo, di quanto faccia Lui con queste spennellate, con queste rasoiate alla luce dell'amore, del dono della vita, eccetera, e del morire. Poi c'è anche il vivere per noi. È la chiave, cioè, ma chi me lo fa fare di diventare un uomo religioso, una donna religiosa? Chi me lo fa fare? Perché lo devo fare oggi che non è più una società moralistica, autoritaria, ricattatoria, tradizionale, oggi che è pienamente laica, post-freudiana, post-nicciana, post tutto? Chi me lo fa fare? Qualcuno che mi testimonia un amore, che mi ma non l'amore della carità parrocchiale. istituzione importantissima più di tutto. Ma l'amore è qualcuno che mi dica: guarda, non è una fregatura, nascere non è una fregatura, né per te, né per chi è nato handicappato, né per chi lo è diventato sciancato a una certa età, né per questo, né per questo, perché in fondo a tutto questo c'è l'amore. Quello dove non era potuto arrivare il Dio di Giobbe, che dice a Giobbe: mangia e sta zitto. Che ne sai te? Che ne sai te? Fidati. Qui si va oltre. Qui la speranza si fonda sulla visibilità di qualcuno che è morto per noi. Ed ecco il Vangelo, quando vi dicevo il Vangelo, ancora voi, chi veniva di voi giovedì l'anno scorso si è fatto molto questo discorso, per tutto l'anno, cioè il Vangelo diventa il, come dire, lo sviluppare un'intuizione, come una sinfonia, no? Ecco, sol, mi fa, una sinfonia, un motivo, oppure l'Inno alla Gioia di Beethoven, e poi sviluppata, ripresa, ora io non so fare troppi paragoni musicali, sono ignorante. Però questo è chiarissimo, l'amore è credibile. Cioè quando ci si domanda che cosa c'è sotto tutto questo, c'è qualcuno ammalato d'amore, come lo sposo del Cantico dei Cantici e la sposa. A questo proposito, siccome io la prossima settimana non ci sarò, il commento al Cantico dei Cantici di domenica 19 è confermato, però con inizio alle 4, alle 16, perché poi alle 5 e mezzo devo interrompere per andare a predicare da un'altra parte. Domenica 19. Capite? Cioè Dio ammalato d'amore, talmente ammalato d'amore che lei, la lei, perché nel cantico il lui e la lei sono uguali, interfacciati, a un certo punto dice: io sono tanto malato d'amore, mi sento tanto male, sto per morire d'amore, mi date delle focaccia di uva passa? È come chi dice: io ho tanta sete, ho tanta sete, mi date una fetta di prosciutto? Perché l'uva passa era un potente afrodisiaco. Per cui chi per troppo amore sta per morire, per guarire chiede ancora più afrodisiaco. E questo è Dio. Questo è il Dio dell'Antico Testamento, nel suo evolversi ovviamente al di là delle prime cose un pochino grezze degli inizi di Israele. Molto più ora giustificati nel suo sangue, non poteva mancare il riferimento al sangue, no? Perché lui ha dato la vita nel sangue. Il motivo del sangue in Paolo è presente, è la realtà, è la concretezza. Non ha avuto, non ha sofferto di crisi mistiche, ha sofferto di sangue, nel sangue. Saremo salvati per mezzo di lui dall'ira, cioè saremo salvati dalla distanza da Dio, dall'inferno. Salvati dall'ira vuol dire salvati dalla distanza incolmabile. Salvati dall'ira non è tiratemelo di sotto, come mi tirarono di sotto Ernestino Pietrangeli in un celebre pomeriggio al seminario romano, ma è essere salvati dall'estraneità, perché abbiamo detto mille volte, l'ira di Dio è lo stato oggettivo insuperabile di distanza dell'uomo da Dio, del peccatore da Dio. giustificati saremo salvati, vedete? Ce lo siamo detti, no? Giustificati al passato saremo salvati al futuro. Al futuro. La parola salvare è una parola molto importante. C'è tutta una dialettica di salvare e di guarire nei Vangeli sinottici, in cui guarire non è essere salvato, guarire è essere sanato, ma sei salvato quando la guarigione diventa lode e motivo di fede. Allora sei salvato, perché è la fede che salva, non la buona salute, nemmeno il miracolo. Andiamo avanti. Se infatti, quando eravamo nemici, ecco un'altra parola, l'uomo nemico di Dio, beh, insomma, la sfida, la bestemmia, l'ironia sarcastica, deboli, empi, peccatori, nemici. Se quando noi, essendo ancora nemici, siamo stati riconciliati con Dio attraverso la morte del suo figlio. Bom, 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 bom. Se si intende male è finita. Se si intende di dire che qualcuno doveva pagare per i peccati e Dio l'ha fatta pagare al figlio, è finita. Dio ha reso il figlio prova d'amore, non vittima sacrificale. Attenti alle parole vittime, attenti, 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 attenti. In pieno Novecento e concezioni molto tradizionali, la Santa Sede fece cambiare nome a un istituto di suore da vittime. Si volevano chiamare le vittime del cuore di Gesù a adoratrici dell'Eucaristia. È pericoloso questo linguaggio. René Girard, francese, morto da qualche anno, splendido pensatore che ha lavorato moltissimo per aiutare i cristiani a liberare la redenzione da ogni più o meno implicita o sottintesa venatura di violenza, per fare dell'amore l'unica categoria interpretativa. A meno che per violenza non si intenda la violenza dei nemici, questo è un altro discorso, non la violenza di Dio. Chi lo fustava era violento, ma insomma non c'entrava niente con Dio. Noi siamo stati riconciliati con... Perché la morte del figlio ci dice, ma allora non ci ha preso in giro. È certo che qui, io mi dispiace, forse è pecco di superbia, chi se ne importa? Qui c'è la gravissima responsabilità della Chiesa. La Chiesa è mandata a far vedere ad ogni uomo, non possiamo tacere, ad ogni uomo, ad ogni letto d'ospedale, ad ogni persona, che la morte del figlio è la prova che Dio ama. Perché si è compromesso apposta fino a questo punto, senza che gli fosse stato chiesto, senza che ci fosse stato il benché minimo segno di resipiscenza in ciascuno. Siamo stati riconciliati, vedete la potenza di queste frasi, no? Siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio. Ma allora Dio non è un tiranno, Dio non è un assente, Dio non fa le cose. Questa morte del figlio ci dice: fidatevi che io salvo. che tutto diventa salvezza. Ma dopo una vita passata trucidati come schiavi, è il tuo pallido paradiso? Io salvo. Io lo so che queste parole possono apparire intransigenti, ma onestamente pane al pane e il vino al vino.
Il significato del nome Gesù, no?
Sì, Dio salva, Yeshua. Sì. Capito? Quindi il tema, lo vedete che ritorno continuo c'è, no? Che c'è questo Dio invisibile, regista di tutto, che agisce attraverso il Figlio e rimane attraverso lo Spirito. Qui è abbozzata una teologia trinitaria, qui è abbozzata, diventerà più chiara in Giovanni, ma qui è abbozzata, perché c'è o Theos, o Uios tu Teu, e to Pneuma, Agape. Quello che noi diciamo quando lui muore e dona lo Spirito, no? Nell'obbedienza. Molto più ora, se quando ci si lecca i baffi, Paolo, questa frase è una leccata di baffi. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio, non della tua morte, Lui totalmente dalla sua parte. Lui come uomo ha dato l'obbedienza, come Dio ha dato la vita. Il vecchio catechismo è morto come uomo, è morto come Dio, signori nostri. Se mi togli questo Dio, muore e resuscita. Se nel momento in cui fa la cosa più grande si spoglia della sua divinità per diventare un povero uomo, no, io ho bisogno di veder morire il Figlio di Dio. Dio ha fatto morire il suo Figlio, non l'uomo Gesù. È l'immagine di Dio. Che questa immagine di Dio non rientri nei nostri schemi, vuol dire che sono schemi troppo angusti. Perché qui c'è scritto così: ci ha riconciliati da Dio per mezzo della morte del suo Figlio. Non adottato, non dell'uomo adottato, del Figlio. Dice, ma perché tu hai il vizio di cambiare, o questo gusto sadico di cambiare il catechismo di una volta? No, abbiamo avuto la grazia di riscoprire la parola di Dio. Abbiamo avuto la grazia, questa è stata pulita. Si può discutere di tutto, del concilio, tanti hanno da ridire, io no, mi d'accordo su tutto, ovviamente, tutto. Ma questa è una cosa enorme, ci hanno dato la parola di Dio e con questa parola di Dio in mano abbiamo rivisto tante cose, ma non nello scompisciamento generale, bensì nella fede fondata sulla parola. E Paolo si lecca i baffi, ripetendo quello che ha già detto: molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Bellissimo, bellissimo. Morto per i nostri peccati, risuscitato per la nostra giustificazione. Romani 4, 25, eccolo qui. Cioè, morto, ci ha manifestato l'amore di Dio, nel resuscitare ci ha resi partecipi della sua vita. La resurrezione è inscindibile dal dono dello Spirito, Noi per motivi liturgici si fa una volta Pasqua, una volta la Domenica in Albis, poi il Buon Pastore e le vocazioni di speciale consacrazione, e poi c'è l'Ascensione e la Pentecoste. È tutt'uno. È tutt'uno. Muore, risorge dallo Spirito. E lo Spirito è la vita. Molto più saremo salvati, sentite, che se siamo stati riconciliati. Allora, se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figlio, molto più, una volta riconciliati, saremo salvati attraverso la sua vita, attraverso la partecipazione alla sua resurrezione. Poi bisognava che il Vangelo, allora dai, Tommaso, soffia, metti il dito, metti il piede, vai di là. Il Vangelo viene a esplicitare, no? A squadernare queste cose, basandosi su tradizioni, tradizioni orali, tradizioni trasmesse, non inventando, ma nemmeno avendo lo scopo di raccontare i fatti separati dalle opinioni, no, no? Perché questo è, ha detto Paolo, il Vangelo è al servizio di questo, per fatelo capire meglio, poi sarà la tua intelligenza a distinguere, questo è storico, questo è aggiunto, tutto è parola di Dio però, tutto, perché la qualità della verità del Vangelo la dà l'ispirazione, non il processo di storicità. Grazie a Dio, man mano che avanza la ricerca ci rendiamo sempre più conto dei fondamenti storici della figura di Cristo, con buona pace di Augias e dei suoi amici. Ma va.
No, io me lo devo
comprare,
ma
a Roma ancora non è uscito. A Roma ancora non è uscito. Solo a Nefi, è uscito. Gli abbiamo già promesso una bastonatura ad Ausas, perché hanno paura della bastonatura, si diceva una volta, ai bei tempi. Non lo faremo al libro di Ausas, lo faremo. No, 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 no. Io ho imparato più combattendo con gli errori dei nemici che facendomi suonare il violino nel divano. È fondamentale conoscere gli errori dei nemici. Ma qui parlo io, mica lui è. Allora, lo capite che bellezza? Mediante la sua vita, mediante la sua vita, saremo salvati molto più. Una volta riconciliati, capite quando si dice siamo già stati riconciliati e ora saremo salvati mediante la sua vita, cosa vuol dire se non saremo resi totalmente conformi a lui risorto o no? La partita si è già vinta, i tre punti si sono già presi sul rigore all'ultimo minuto rubato. Però qui non si tratta dei tre punti, qui siamo stati riconciliati. All'inferno non si va più, non siamo più sotto l'ira, va bene? Ma saremo salvati mediante la sua vita. Cioè saremo resi conformi, la teologia di Paolo, no? Resi in capitolo 6, configurati a lui nella morte, lo saremo anche con una simile risurrezione.
Niente più questa
ira
di distanza.
Certo. Distanza. Estraneità. L'ira non è un sentimento di Dio, ma uno stato oggettivo delle nostre relazioni con Lui. Non solo, e allora dai, che ci dai stasera? Anche la cena. Non solo, ma anche ci gloriamo in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Insomma, non gli riesce a smettere, si lecca i baffi, si ripete, perché è troppo bella questa realtà. Questa è la fede, scoprire la bellezza e la validità. Quanto sarebbe bello poter avere del tempo o avere modo nello specchio di Narni di stare in raccoglimento, nella nebbia, nell'umido, nella penombra e interiorizzarci. Pazienza, lo faremo a casa. Allora, per chi desidera, giovedì salmi, sabato trippa e domenica 19, settimana prossima vacanza, e domenica 19 cantico alle 4.